Apriamo la nostra Bibbia, fratelli e sorelle, nella prima epistola a Timoteo, capitolo 2. Io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla, quieta, in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché vi è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quel prezzo riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo e per attestare il quale io fui costituito banditore ed apostolo, io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili in fede e in verità. Per dire la verità, qualche volta io dico, vado a Roma, ci do tante quelle pedate nel sedere, ma il Signore dice il contrario, non la pensa come mi insegnò di pregare per quelli che sono in posti di responsabilità e di comando, al fine che possiamo menare una vita serena, tranquilla, in pace in questo pellegrino terreno. Dunque, nella quiete della nostra camera, possiamo cambiare la storia del mondo. Finché tutti, questo è buono, finché tutti vengano alla conoscenza di te, io sono salvato. Dunque, che potere! L'abbiamo noi il potere. Perché siamo estremamente deboli, che abbiamo rinnegato noi stessi e permesso a colui che ci ha salvati di manifestarsi attraverso gli ignobili, gli spregiati, gli sprezzati, gli uomini da nulla, i quali sono i credenti, che sono morti al mondo, sono morti a se stessi e permettono al Signore che abita nel cuore dell'uomo, che il Tempio di Dio, di manifestarsi proprio nella sua grandezza, che si manifesta nella sua piccolezza, e dice il Signore a Paolo, e quanto tu sei debole che io sono potente, e la nostra debolezza è la nostra forza. Quando abbiamo incontrato il Signore, ci ha messo a nudo, ha dovuto chinare le ginocchia per terra e dire, non conosco uno peggiore di me. Non ne conosco uno. È apparsa la nostra pochezza, la nostra miseria. Ma anche nello stesso tempo saremmo caduti nella disperazione davanti a questa visione. Ma nello stesso istante si è vista la croce. Dio ha parlato non alle nostre orecchie, ma al cuore. Dice, vedi, io ho dato la mia vita per te, personalmente. Creo la Lorenzo. Per te, vedi questo sangue che cola, t'ha lavato e purificato da ogni iniquità. T'ho fatto la grazia di mettere in luce la tua pochezza, la malvagità del tuo cuore. T'ho fatto vedere che non c'è nessuno peggiore di te. E allora posso manifestare adesso la potenza mia servendomi di te, che non hai più volontà. Tua, perché sai che quello che per te è eccelso, per me è in abominio. Perciò siamo strumenti usati da Dio, affinché Lui attraverso i Suoi figli, diventate una medesima cosa con Lui, parla, si manifesta il mondo, si mostra il mondo attraverso il Suo corpo, che è la Chiesa, il corpo di Cristo. Il dono che il Padre ha fatto il Figlio, una sposa per il Figlio. E Lui ci ha lavati nel suo sangue, ci ha purificati, ci ha presentato il Padre casti, puri, immacolati. E ci vuole una grazia particolare per vederci come il Signore ci vuole. Altrimenti diciamo, proprio io, ma io sono qui, io sono là. Sì, ti ha fatto così come Lui è. E questo è il più grande atto di umiltà, accogliere questo fatto. Ma hai fatto così come tu sei, Signore. Quando giro per le strade porto lo Spirito Santo, che è Dio, con tutta la sua potenza, e nel cuore di ogni credente ha la capacità di sconvolgere non la città di Modena, ma il mondo intero, come ha sconvolto Dio, ed è che manifesta nel suo corpo la Chiesa. È più di un uomo che si è annientato, che non ha più volontà sua, ma attingerlo di Dio, si umilia, come Gesù si è umiliato fino alla morte infamante della croce, come bestemmiatore e come eretico. E voi sarete trattati come me, se voi mi mostrate nella vostra vita. Il mondo ha bisogno di vederlo, riflettere nel suo corpo la Chiesa. Il mondo ha bisogno, questo mondo che Dio ama, perché Dio ama i peccatori, non ama i giusti. Io sono venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. È la più grande preghiera che possa arrivare al cielo questa. Io non sono degno, sono il più grande peccatore. È la più grande preghiera che possa salire al cielo. Invece io ho digiunato per te, ho fatto sacrifici per te, ho tutte le notti pregare per te. Va via da me, che non posso vederti. Un uomo di Dio ha scritto, io le ho copiate tutte naturalmente: se non preghi il cuore, poco vale la preghiera della bocca. Il lavoro senza pregare è una botte senza vino. Pensa cosa vale in cantina piena di botte senza vino. Stesso se quando si non prega il cuore. Sgarbato verso i poveri, chi con i poveri è sgarbato sarà sempre tribolato. I peccati dei Signore fanno piangere i poveri. L'abbondanza che il povero conosce è abbondanza di guai, stenti e angosce. E noi, poi, figlioli di Dio, si trova proprio in quella situazione. Per attingere ad un'altra fonte, il mondo non ha niente da darci, niente. Se lavora, sarà il più buono operaio. Si fa l'industriale, sarà il più buono industriale, perché non è lui che opera, ma è il Signore che opera in lui. Lui sarà, comprende il dolore degli altri, perché si vede da dove è stato fuori. Chi prega ammaestra se stesso e gli altri. Corta preghiera penetra in cielo. La preghiera è una chiave d'oro con cui apriamo gli scrigni di Dio. La preghiera è una moneta che ha corso anche in cielo. Si può spendere là, la preghiera. Perché a Dio piace la preghiera, deve essere breve, pura, sincera. Più grande la necessità, più grande la preghiera. E che lui libera l'afflitto mediante l'afflizione. Non ci consola nonostante le afflizioni. L'afflizione è proprio il coso per là, facciamo l'esperienza della consolazione. L'uomo che non soffre è solo, non comprende il dolore degli altri, non apprezza, è un poveretto l'uomo che non ha mai avuto una sofferenza, che se sta bene ha la salute di ferro, e nulla. Quando infuria la tempesta, fervida è la preghiera, e nulla è più bello al mondo di un uomo e di una donna che in un unico pensiero si appartano, si mettono alla presenza del Signore e pregano. Ecco, la famiglia, quei figli sono nati in un nido buono, in un nido caldo, in un nido dove regna la gioia, la serenità, la pace, la vita. Anche se abbiamo qualche figlio, i nostri figli che non conoscono ancora il Signore, non possono che abbracciare i genitori, baciarlo, vedono qualcosa che non riescono a capire perché la mente umana non riesce a penetrare, ma vedono, ma quando vanno a casa degli amici, vedono, ma non è più caldo il nido dove noi abitiamo. Invita qualche amico per questo. È Natale, cercano tutti di andare in quella famiglia per stare insieme, non sanno perché, ma si vede, le riflette il cristiano, lo riflette. Adesso diamo l'esperienza pratica di quello che abbiamo detto, proprio pratica. Io ho raccolto 30-40 anni fa, non so più, non mi ricordo più da dove, e li ho ritagliati, questi quanti piazzetti che riguardavano la preghiera, li ho ritagliati e li ho incollati. Uno, vediamo una cosa che... Io vado in estere, ma penso che andiamo tutti in estere. Signore, sono un uomo peccatore. Questa è l'uomo, se vuole, sono queste parole. Il Signore risponde. Il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Io sono un peccatore, lui risponde, e io sono morto per te. E così ho pagato il tuo debito. Tu, il peccato ti porta all'inferno, la mia morte ti porta in paradiso. Sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Ecco, l'uomo che dice, sono un uomo peccatore, risponde così, Signore, non alle orecchie, ma al cuore. Chi riconosce di essere nel bisogno, peccatore. E Dio ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo figliuolo. Un'altra imprecazione, un'altra preghiera che abbiamo. Non ti allontanare da me, Signore, perché l'angoscia è vicina. Quando ricorsi questa preghiera, sentiamo, Signore, cosa dice nella sua parola. Invocami nel giorno della ristretta, io te ne trarrò fuori. E tu mi glorificherai. Getta su di me il tuo peso, io ti sosterrò. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda nel giorno dell'avversità, mi occulterà nel luogo più segreto del suo padiglione, mi leverà in altro sopra una roccia. Ecco il dono della preghiera, è la risposta immediata che il Signore ci dà. Sì, mio sostegno. E sarò salvo, sì, il mio sostegno, Signore, io sarò salvo. Dio per noi è un rifugio, una forza, un aiuto sempre pronto nelle distrette. L'Iddio che d'antico è il tuo rifugio e sotto a te stanno le braccia eterne. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Quando apriamo quel libro santo che abbiamo fra le mani, dove Dio si rivela, la via con il Dio, viene l'uomo, l'uomo a Dio, messo in parola, Dio è la parola di Dio, Cristo è la parola di Dio, Dio, Cristo è fatto parola per poter comunicare con noi. E questa è la parola di Dio, perché voi siete stati generati non da un seme corruttibile, ma da un seme incorruttibile, dalla parola di Dio vivente e permanente. Questa parola genera. Crea ciò che afferma. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Il Signore è pietoso, risponde. Io sono pietoso, sono clemente, lento all'ira, di grande benignità. Io guarirò la tua infedeltà. Io ti amerò di cuore, poiché la mia ira si è stornata da te. Perché tu, Signore, sei buono. Pronto a perdonare di grandi benignità per tutto che ti invoca. Oh, fratelli e sorelle, quando abbiamo invocato il Signore e Lui ci ha risposto proprio sulla nostra preghiera, fermiamo attoniti, stupiti, stupefatti. Signore, Tu mi hai parlato. Sei Tu parola di Dio. Hai risposto proprio alla mia preghiera. Quanto a me, Signore, sono misero e bisognoso.
L'Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze, con gloria in Cristo Gesù. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli tutte le cose con lui? Rimette la tua sorte nell'Eterno, confidati in lui, egli opererà. Ecco la risposta alla nostra preghiera. Com'è bello fare domande e trovare la risposta sul libro che teniamo nelle mani. C'è una risposta per ogni situazione. Quando questo libro, perché non si diparta mai da voi, meditatelo giorno e notte, avendo cura di metterlo in pratica, e voi camminerete, dialogherete con me. Vieni, discuti con me, quant'è i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventerò bianco come la neve. Discuti, ma tu sei tiepido, tu sei io ti vomito dalla mia bocca, oh tu fossi con me, o contro di me. Se tu lo incontri, lui ti batte al duello e ti vince. Ma bisogna andare in chiesa perché sia più rispettabile l'uomo che va in chiesa. Bisogna dire qualche preghiera perché dice, guarda, un uomo fatto bene. Se la nostra figlia dà, sono gente per bene, pregano bene. Sono religiosi e non sanno che la religione, l'ho detto anche altre volte, e i religiosi sono gli uomini più vicini alla chiesa e sono i più lontani da Dio. Le religioni predicano un Vangelo sociale. Bisogna fare questo, bisogna aiutare i poveri, bisogna dare i bisognosi, bisogna darvi i soldi. Sociale. E non predicano la nuova nascita. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno. Se uno non è nato di nuovo, non può entrare nel mio regno. Bisogna che nasciate di nuovo. Perché quello che è nato dalla carne è carne. E la carne e il sangue non possono in alcuna maniera ereditare la vita eterna, la gloria. Non possono. Mica che non vogliono, non possono. E come si nasce di nuovo? Questa è la domanda più interessante che ci sia. Guarda la croce. Il creatore dell'universo muore come bestemmiatore eretico. Carico, bisogna che andiamo a giurare che l'uomo sia dato, perché il granello del frumento non muore, rimane solo. Bisogna che io vada là, sia condannato, che mi sputeranno in faccia, mi vestiranno la burla e mi crocifiggeranno come un bandito. Ma io risusciterò distruggendo la morte, producendo luce della vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Questa rivelazione che Dio fa di se stesso. Che uso ne abbiamo fatto del Vangelo? Alla muffa il nostro Vangelo? Abbiamo avuto il coraggio, la sfacciataggine di passare un giorno senza leggerla? Se avessimo un figlio in guerra e ci scrive una lettera, chi andrebbe a dormire senza leggerla? Chi avrebbe questo coraggio? O non ci torna a leggere il giorno dopo ancora? Se ricevessimo un testamento, e questo è un testamento, da un parente lontano, chi andrebbe quasi a dormire senza leggere cosa ha ereditato? E ad ogni pagina fa un salto così, chiama tutti i figli a raccolto, ma vieni, vieni, abbiamo una villa in California, abbiamo un terreno a Parigi, straordinario, fa venire subito un ingegnere che cambiamo casa, cambiamo una bella villa, all'altro è più là col mare. Tutto cambia, perché il testamento sono delle donazioni. E qui il Signore ci fa delle donazioni. Ci seppellisce con Lui, ci risuscita con Lui e con Lui ci fa sedere nei luoghi celesti. Ma è la fede che se ne appropria e la fa sua. Ma la fede viene da udire la parola di Dio, credere alla parola di Dio. Sappiamo noi che lo Spirito Santo è una persona che abita in noi, nel credente. Perciò la potenzialità di un credente di sconvolgere la città dove abita, sconvolgerla, o la nazione dove abita. Cioè Dio è onnipotente, e ben questo Dio abita nel me.
ha scelto le cose ignobili, spregiate, sprezzate, uomini da nulla, affinché nessuno possa gloriarsi. Nessuno si alza di... Si abbassa l'uomo! Più gente consapevole di questo fatto, più si abbassa, si nasconde. Non sa più dove nascondersi. E più si nasconde, più il Signore lo mette in vista. E più si umilia, più si abbassa, il Signore lo indica e se ne prende gloria. Per chi si innalza, io abbasso. Chi si abbassa, io lo innalzo. Tutto quello che per voi uomini è eccelso, per me è in abominio. E il grido, non sono degno che tu entri in casa mia. Non ho trovato con tanta fede in tutta la Palestina e giuro in tutta mi ha tarfiato. Non mi lasciare, non mi abbandonare, Dio della mia salvezza. Io, il Signore, sono pieno di compassione, sono misericordioso. Certo, ti farò grazia all'udire il tuo grido. Tosto che ti avrò udito, ti risponderò. Il Signore è presso tutti quelli che lo invocano. Ma che bello leggere la scrittura, dove ad una mia richiesta il Signore risponde immediatamente. Fammi conoscere la via per la quale devo camminare. Signore, fammi conoscere la via per la quale devo camminare. Il Signore ti guiderà dal continuo. Il Signore cammina egli stesso davanti a te. Egli sarà con te, non ti lascerà, non ti abbandonerà. Questo Dio, il nostro Dio, in sempiterno. Egli sarà la nostra guida fino alla morte. Parola di Dio. Facciamo Dio bugiardo? Non è vero? O diciamo piegando il ginocchio, Signore, accresci la mia debole fede, onde io possa appropriarmi, affinché la mia vita possa rendere gloria al tuo nome, ti possano vedere riflesso nel volto dei tuoi figli. E piangere e dire, ma proprio a me, Signore, ma io merito l'inferno, io merito la punizione, merito di essere castigato. Perché la mia, davanti alla sua santità, appare la mia pochezza. La diversità mi annienta. Non posso vederla e vivere se non se per la sua grazia. Dici, vieni, Signore Gesù, vieni. E io tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. Quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Oh, come bella queste domande che hanno la risposta. Qualunque domanda facciamo, c'è una risposta per ogni cosa. Un bambino che va dalla mamma e gli pone un problema, ha una risposta alla mamma. Quando non ha la risposta lo abbraccia, le fa un bacio e trasmette 100 volte la risposta. È l'amore, Dio è amore, non ama, è amore la sua essenza. Oh Signore, siimi una forte rocca, convitati in perpetuo in me, poiché io, il Signore, l'Eterno, sono la roccia dei secoli. La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Io libero l'afflitto mediante l'afflizione. I cuori dolenti sono dappertutto parenti. Quando c'è una disgrazia grande, mi muore un figlio, muore un altro figlio, mi vesto della festa e vado giù. Perché parlo con chi mi comprende. Posso condividere il mio dolore. E dolore condiviso, metà dolore. Due cuori che piangono per una sola disgrazia, metà disgrazia. Quelle che condoglianze, lì vedo con un'accetta tagliare il braccio, ogni condoglianze, pac, guardano tutti mutilati. Ma andare dove c'è la sofferenza, c'è la vita. Cristo è lo stesso, ieri, oggi è in eterno.
Io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Io credo, ma sovvieni alla mia incredulità. Se Gesù disse, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Poiché io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti né cose future, né potestà né altezza né profondità, né con altre creature potranno separarsi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Vai. E tutte ne salto qualcuno, altrimenti mi scrivono domani. Porgi orecchio, Signore, alla mia preghiera. Signore, porgi l'orecchio alla mia preghiera. Il Signor Gesù Cristo disse: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate di averle ricevute, voi le riceverete. Quando Dio ci ha salvati, ma c'è qualcuno che è capace di dire il Dio mi ha fatto così come lui è, se non fosse vero? Prendiamo un religioso, tu sei un santo? Ma cosa che dici? Ma sei matto? Santo? No, non sono mica, ah sì, è il più grande atto di superbia che si può dire, il più grande di umiltà, sì, il Signore mi ha fatto così come lui è, ecco perché ci divideranno. Ecco, ci saranno il re da burla. Gesù è entrato come un re da burla, l'hanno vestito di rosso. Dice al re, bisogna mettergli la corona se è un re, una bella corona di spine. Tra i lazzi e gli sberleffi e le pedate del Signore, indovini che ti ha picchiato. Guardate che sei profeta. Ci hanno sputato in volto, cosa scritta prima che avrebbero fatto? E tra gli insulti e tra le derisioni, sale sulla croce. A morire personalmente per me, un Dio personale, non è per tutto il mondo, è vero, ma per me. Credo Lorenzo, sono morto per te, guarda quanto ti amo, guarda cosa ho pagato per te. Grazie Signore, io mi consacro totalmente a te, mi dono a te, compri i tuoi piani su di me. Tu sei mio, tu, vedendo cosa sono prezioso gli occhi tuoi, vedendo cosa hai pagato per il mio riscatto, io mi affido, mi confido in te. Ecco il cristiano, sei un santo? Sì, per la grazia di Dio. Ha preso il peccatore più grande che c'è sulla terra, ha aperto gli occhi del mio cuore a comprendere cosa pagava per me. Eccomi qui. Siamo testimoni. Non studiare 25 anni teologia per poi ben forbiti predicare un Vangelo sociale comprensibile ad ogni cuore umano, no? È incomprensibile l'Evangelo. Nessuno ama l'Evangelo se non è di nuovo. È un libro, non si può leggere, non si può leggere. Perché si annoia, arriva a 50 pagine si annoia, come si fa a leggere? Mentre un libro, una persona che ha imparato a leggere sulla Bibbia, è un balsamo il Vangelo, è un balsamo, perché ha tolto il velo e ascoltiamo veramente la voce del Signore che parla al cuore, la parola viva e vivificante, che nutre i nostri bisogni, una fonte dove possiamo attingere, in malattia, in salute, nella buona sorte, nella cattiva sorte. Io dico, se tu ci hai mai dato un opificio, su momenti difficili, provvedi tu se nei tuoi piani darci il lavoro, però non la mia volontà, la tua volontà, perché tu vuoi il mio bene che io non sono in grado di discernerlo. Io sbaglio, tu vuoi darmi infinitamente di più, al di là di cui io posso chiedere e domandare, di più, infinitamente. Allora sono uno stolto se chiedo. Chiedo, sono limitato nel chiedere io. Io dice, fino a qua vuoi campare 100 miliardi di secoli. Va bene. Oh! Quanto sono passati? Passano. Ma per l'eternità. Sono diventato una medesima cosa con lui. Lui il capo, noi siamo le membra. Ma fratello e sorella,
Le membra devono essere passive nelle mani del Signore. Lui fa la prendere il figlio del corpo. Se il mio occhio predicasse giorno e notte per udire, sarebbe ridicolo, non potrebbe mai udire il mio occhio. Ma non potrebbe mai vedere il mio orecchio. Diversi gli uni degli altri per formare un corpo unico, che rendere la Chiesa un corpo, il corpo di Cristo, visibile sulla terra, chiamati fuori dal mondo, un mondo a sé, che non ha niente da spartire con il mondo, ma che ama il mondo, che prega per il mondo, che si sacrifica per il mondo giorno e notte con lacrime, che prega per il Papa. Signore, concedi ai ragazzi di convertirsi a te. Prega per quelli che sono là che belano nel sacapelo per andare giù a centinaia di migliaia e aspettare che lui si manifesti meglio e dare una benedizione. Hanno bisogno, quelli fanno tenerezza, si abbi pietà. Io ho fatto parte di quella pietà, pietà. Mentre invece io tanto volte sono fuori e la Carla mi sgrida e fa molto bene, glielo dico qui, ma glielo dico anche quando sono a casa. Dico, ma guarda, andrei là, prendo quei vestiti d'oro, ricamati in oro, che costano dei miliardi per vestirlo, che gira per le piazze come un pupazzo, a dargli, ma se è vero quello che dici, perché non preghi? Invece di dire quegli spropositi che dici, ginocchiati e preghi. Quando ti voglia di dare un pugno sul testo a uno, ginocchiati e prega. E questo qui non sbagli mai, non c'è mai pentimento per questo. Io curo uno o due, poi cambiamo discorso. O Dio, sii placato verso di me, peccatore. Ecco, la richiesta dell'uomo. Il Signore risponde: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, non per condannarli. La mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo occhio troppo duro per udire. Egli può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Vedete, fratelli e sorelle, noi credenti possiamo ancora vivere nella carne o vivere nello spirito. Perciò un credente che vive nella carne, un credente carnale, ha difficoltà a pregare. Non legge volentieri la Bibbia. Ha dubbi e paure. Ama più il mondo che Dio. Pecca e viene a compromessi. Cerchi in tutto l'onore personale, si agita e si lamenta spesso, è sempre tristo e imbronciato, si arrabbia facilmente, cerca di piacere agli uomini, giudica spesso gli altri, non ha il coraggio di testimoniare, è invidioso, non prova dolore per le disgrazie, punta subito i difetti altrui, ama essere adulato, non prova gioia nel pensare al ritorno di Cristo. Possiamo un credente, è lo specchio di un credente che vive nella carne. Un cristiano spirituale che si abbandona al Signore, prega con gioia, gode nello studio, ha fede assoluta in Dio, ama Dio più di ogni altra cosa, resiste al peccato e lo odia, onora Dio al di sopra di tutto, è sempre riconoscente, è gioioso, pronto alla lode, affronta ogni circostanza con pazienza e buona volontà, cerca di piacere a Dio, cerca con i suoi discorsi di istruire e fortificare gli altri, parla sempre di Dio con gioia, si rallegra del bene altrui, cerca di alleviare le pene di chi soffre, gioisce nel donare, accetta correzioni di buon grado, desidera con tutto il cuore il ritorno di Dio.
La seguente lista potrà aiutarvi a comprendere la differenza fra queste due forme di vita cristiana. La legge dice: fai questo e vivrai. Il Vangelo dice: rimani in Cristo e con Lui farai. La legge dice: dammi quello che mi devi. Il Vangelo dice: in Cristo hai perdono completo. La legge dice: datti da fare per rinnovare il tuo cuore e il tuo spirito. Il Vangelo dice: io ti darò un cuore nuovo ed un nuovo spirito. Il religioso invece cerca di procurarselo con preghiere, ma lui ci dà un cuore nuovo, capace di amare, capace di comprendere. No, no. La legge dice: devi amare il Signore tuo, il Signore tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Quante volte ho sentito questo? Io, cattolico fervente, fino all'età di 39 anni, servivo messa tutte le mattine. Dunque, avevo la chiesa in casa, consacrata, celebravo la messa in casa, remo la vista, in casa, nelle occasioni particolari, Natale, Pasqua, compleanni di figli, io venivo il vescovo, celebravo la messa in casa. Il Vangelo dice: in questo consiste l'amore. Dio ci ha amato senza che noi lo amassimo, ci ha mandato il suo figliuolo per la remissione dei nostri peccati. La legge dice: maledetto è colui che non si attiene a tutto quello che è scritto nel libro della legge. Come sta scritto, così deve essere fatto. Il Vangelo dice: i trasgressori sono perdonati, perché il peccato è stato lavato dal sangue di Cristo, del sangue dell'agnello. La legge dice: la morte è la conseguenza del peccato. La legge. Il Vangelo dice: il dono di Dio è la vita eterna attraverso Gesù Cristo nostro Signore. La legge richiede la santificazione. Il Vangelo dona la santificazione. La legge dice: fallo. Il Vangelo dice: è stato fatto. Quello che dobbiamo fare noi, non viene mai, l'ha fatto Lui per noi. Il giusto che è morto per noi, giusto per portarci al Padre. Guardate nella vostra vocazione, non ci sono molti nobili, non sapienti, dotti. Ma io ho scelto le cose pazze del mondo, le cose deboli del mondo, le cose ignobili del mondo, le cose sprezzate, le cose da nulla, affinché nessuno possa gloriarsi dinanzi a me. E a Lui, e a Dio voi dovete di essere così come io ho fatto. Santificazione, giustizia, affinché chi si gloria, mi gloria in te. Cosa hai fatto di me, il più grande, perché non avendo trovato uno peggiore di me, hai scelto me perché sia d'esempio, come dirà Paolo. Per questo ha scelto me, il più grande, il più primo dei peccatori. Perché nessuno dice: se ha salvato Lui, sicuramente salva anche me. Io li ammazzavo quelli che pronunciavano il nome di Cristo. Chi pronunciava il nome di Cristo, io li ammazzavo. E poi felice di rendere, ho reso che mi approvasse il Signore. La legge promette benedizioni come conseguenza dell'obbedienza. Il Vangelo, l'obbedienza è un effetto della benedizione. La legge dice se, il Vangelo dice poiché. La legge fu data per porre dei limiti all'uomo, così com'è. Il Vangelo è stato dato per donare la libertà ad un uomo rinnovato. Sotto la legge la salvezza deve essere guadagnata. Sotto il Vangelo la salvezza è un dono che non si può guadagnare. Signore, noi abbiamo cacciato i demoni nel nome tuo, abbiamo fatto opere potenti nel nome tuo, abbiamo predicato nel nome tuo, dipartitevi da me, operatori di iniquità, io non vi conobbi mai. L'altro: Signore, io sono pieno di peccato, sono indegno che tu venga nella mia casa. Oh, benedetto,
la più grande preghiera che sale al cielo. E no, io non sono degno. Misero uomo, griderà Paolo, misero uomo, sono io. Chi mi trarrà da questo corpo di morte? Sia ringraziato Dio, è per Cristo che io sono santo. E aveva ricevuto talmente benedizioni che voleva piacere anche lui al Signore. È meglio che mi comporti così, anziché che cosa? Così il Signore mi può approvare. Allora il bene che volevo fare non lo faceva, il male che non volevo fare lo faceva, perché dicevo io, per ben 9 o 10 volte. Poi c'è lui, chi, non più io, mi terrà? Era una forza esterna a lui che doveva intervenire per liberarlo. Ed è lì lui ha imparato. Quando andò a predicare, sono venuto a predicare non con sapienza, ma con timore, con tremore, con grande trepidazione. E mi permise di non dire altro che la croce di Cristo. Il mio Vangelo sia fondato su ciò che lui ha fatto, non sulle mie parole, sulla mia dottrina. Ecco, siamo testimoni, fratelli e sorelle. Quando il predicatore è un testimonio, innanzitutto per essere testimoni bisogna essere partecipare a un fatto, essere coinvolto. Un testimone non può più cambiare le persone dei fatti, non può più. E cercare di avvocare, cercare di mettere in confusione, ma tu gli altri, lui dice, con semplicità, non ne batte il cuore, lui dice, no, ero qui da destra, uno è venuto di qui, guarda che c'era lo stop, è venuto qui, quando si sono incontrati. E poi cercare di ingannarlo, ha detto che veniva da sinistra, no, ha detto che veniva di sinistra, non c'è dove dire. E più è semplice, più è potente. L'altro può fare anche l'interesse, ti diamo 100 milioni, 500 milioni, se dici, ma adesso non sono più sicuro. Mi pareva, ma dunque, ecco, ma è testimonio. Come posso dire, 39 anni fa, alle 10 di sera, nel mio garage, il Signore ha parlato, non le mie orecchie, ma il cuore. In via di una predicazione che ha fatto il fratello Corradini, con semplicità, ha detto quello che abbiamo detto noi qui, con grande semplicità. Io ho cominciato a sentire il mio cuore che batteva qui, pom, 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 pom. All'invito, se uno sentite queste prediche, è stata fatta per lui, che lo Spirito Santo le ha parlato e che realizza questa insomma, la verità biblica, che si alzi in piedi, lo dica che io, ma la cara che mi conosce, sa che sono facile, a dire, va bene, creduto, rifletti, pensa, poi dopo. Io volevo, sono stato seduto, ma già che sono uscito dalla tenda, non ero più io, mi sembrava. Era un mondo come uno, insomma, che ero uscito dal corpo. Sono andato a casa e mi sono inginocchiato, ringrazio, anche lei, ho alzato le mani. Signore, credo che sei morto per me, che mi hai salvato. Mi dono da me, consacro la mia vita a te. Compi i tuoi piani su di me, la tua volontà, Signore. Quando avevo finito, era vero. Era vero, completamente vero. Sono andato a dormire, avevo paura di addormentarmi perché poi dopo che avevo sognato, era felice. Sono passati 39 anni. Grazie a Dio, lo ringrazio di cuore, non ho trascorso un giorno senza leggere questa cosa. Un giorno, in malattia anche grave. Ho ricordato l'ospedale con delle crisi renali che sono terrificanti e portatemi la Bibbia. Non posso farne meno. Se mi dicessero, tu stai un mese senza leggere la Bibbia, posso morire. Se mi dicessero, tu c'hai la Bibbia sulla macchina, c'è solo questa però, non ce ne può comprare altre. La macchina, trovarmi la macchina, la Bibbia, ma non si dice, portami a casa la macchina, vado a casa piedi. Qui è Dio che vuole. Ecco, guardate, sorella, com'è bello. Perché poi posso parlare qui, perché tu e voi fate le stesse esperienze mie, parliamo tra di noi fratelli, siamo in famiglia, siamo qui a nozze, che è un bel pranzo, ci nutriamo della parola di Dio, come succulenta, come buona, come condita bene, come bella. E questo è il dono che Dio ha fatto a noi. e nella sua sapienza ha dato ad uno dono, ad uno è stato dato parola di sapienza, ad un altro parola di conoscenza, ad un altro fede, ad un altro don di guarigioni, ad un altro potenza di operare miracoli, ad un altro dono di profezia, ad un altro discernimento degli spiriti, ad un altro dono di assistenza, ad un altro dono di governo, ad un altro parlare in lingue, ad un altro interpretazione delle lingue, ad un altro dono di ministero, ad un altro dono di insegnamento, ad un altro dono di esortazione, ad un altro consolare la Chiesa. E quello che ha il dono di consolare non può che consolare la Chiesa, non è capace di fare altro che consolare la Chiesa. Come altri, ad un altro dono di edificazione, ad un altro dono di apostolato, ad un altro dono di evangelista, ad un altro dono di dottore, ad un altro dono di pastore, altro di dottore. E tutto questo per il perfezionamento dei santi. Ma perché questo svenga in tutta la sua potenza, dobbiamo essere passivi nelle mani del Signore. Questa mano, questo braccio avesse la possibilità di prendere la decisione, qualche decisione, penserebbe a lui, a dire, voglio diventare forte questo qui. Ma questo braccio diventa forte a danno di questo che non si muove più. Invece, se siamo passivi, il capo li dirige come noi, le mani perché si muovono? Perché se uno dà una martellata in testa, si ferma tutto le membra. Non hanno una volontà propria. La gamba si muove perché la centralina dice muoviti. E noi, il Signore è il capo, noi siamo membra sua, membra del corpo di Cristo. E perciò siamo un'unità con Lui, ma esercitiamo tutta la nostra potenza quando siamo passivi nelle sue mani. Quando la tua volontà, Signore, la più grande preghiera, compi i tuoi disegni su di me. Non dobbiamo avere paura, ma guardiamo la croce, dove è paura di un padre che muore sulla croce che in quella maniera lì, perdona loro, non sanno quello che fanno. Ma più bello che affidarsi un papà così, compi i tuoi disegni su di me, sulla noce. La tua volontà, quando lui dice io voglio darti infinitamente di più di quello che tu puoi chiedere o domandarmi, quando sarò innalzato atterranno tutti a me. Fratello, sorella, teniamo presente questo, se no c'è un braccio robusto e gli occhi cieco, perché se uno è la vista, non si prega giorno e notte per quello che vuol dire, non ode. Ha fatto i doni così come lui ha voluto, per l'utilità comune. Dunque ogni dono non è per se stesso, è per l'utilità comune. Mentre quello che dà riceve altrettanto, perché i doni di chi ascolta non li ha. Mentre parla riceve, contende, riceve. Tutti riceviamo. E tutti diamo, perché il corpo ha bisogno di tutte le membra, adesso sono sfinito, non sono più capace di dire, ma credo che il Signore ci ha detto qualche cosa, almeno io nella mia ignoranza ho dovuto usare un martello per farmi capire, ma mi ha fatto capire anche me, e perciò penso che abbiamo capito tutti. Che il Signore sia benedetto. Amen. Scusate, okay.